Fratelli e sorelle, è davvero un piacere per me poter essere con voi questa mattina, celebrare il Signore insieme e poter godere della comunione fraterna. Ringrazio il pastore Sebastian per l'invito che mi ha rivolto, gentilmente rivolto, e che ho davvero di tutto cuore accettato. Bene, vogliamo rivolgere la nostra attenzione alla parola del Signore. Vi chiedo di perdonarmi, ma sono reduce da una notte quasi insonne, quindi spero di farcela, come mi ricordava il pastore all'inizio del culto stamattina, la promessa che la potenza di Dio si dimostra perfetta nella nostra debolezza. E ancora questa mattina voglio il Signore veramente stendere la sua mano su di me che parlerò, su di voi che ascolterete, e farci davvero degli uditori attenti della sua parola. Il testo sul quale riflettiamo si trova nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 13. Leggeremo dal verso 32, anche se poi la nostra attenzione si concentrerà su due versi. Atti degli Apostoli, capitolo 13, dal verso 32, leggeremo parte del lungo sermone che Paolo e Barnaba predicarono nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, in Asia Minore. Dal verso 32. E noi vi portiamo il lieto messaggio che la promessa fatta ai padri, Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, resuscitando Gesù, come anche scritto nel Salmo 2, tu sei il mio figlio, oggi io ti ho generato. Siccome lo ha resuscitato dai morti, in modo che non abbia più a tornare alla decomposizione, Dio ha detto così, io vi manterrò le sacre e fedeli promesse fatte a Davide. Difatti, egli dice altrove, tu non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Ora Davide, dopo aver seguito il volere di Dio nella sua generazione, si è addormentato ed è stato unito ai suoi padri e il suo corpo si è decomposto. Ma colui che Dio ha resuscitato non ha subito la decomposizione. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunciato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Guardate dunque che non vi accada ciò che è detto nei profeti. Guardate, o disprezzatori, stupite e nascondetevi, perché io compio un'opera ai vostri giorni, un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Verso 38 e verso 39. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi annunciate il perdono dei peccati, e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. E proprio lo scorso mercoledì sera, durante la nostra riunione infrasettimanale, dicevo alla Chiesa qualcosa che può suonare come un'ovvietà, come una banalità, qualcosa di scontato, ma che in realtà scontato non è affatto. Cosa diceva in particolare? Noi abbiamo bisogno del Vangelo, dell'Evangelo, al principio, al centro ed alla fine della nostra vita. L'Evangelo, cioè ciò che Dio in Cristo ha compiuto per la salvezza dei peccatori. Ne abbiamo bisogno all'inizio, anzi senza l'Evangelo non ci sarebbe neanche un inizio di vita cristiana. L'Evangelo è il nostro principio. Quando siamo raggiunti da questo messaggio che è potenza per chiunque crede, inizia la vita cristiana. Ne abbiamo bisogno nel centro della nostra vita, perché l'Evangelo ci permette di camminare con Dio, in comunione con Lui. E ne abbiamo bisogno alla fine, perché l'Evangelo ci permette di acquietare il nostro cuore in Dio quando lasciamo questa vita. Qualcosa di, dicevo, scontato, ma che scontato e banale non è, soprattutto se consideriamo il contesto nel quale siamo inseriti, perché queste sono cose che ho sentito io, soprattutto dei nostri amici, dei nostri fratelli pentecostali. E la critica che tante volte mi hanno rivolto e sicuramente hanno rivolto anche a voi, che stiamo sempre a parlare delle stesse cose: l'Evangelo, la grazia, la giustificazione, il perdono. No, dobbiamo andare oltre. L'Evangelo sta all'inizio, poi ci sono altre cose, poi ci sono esperienze più frizzanti, poi ci sono esperienze più briose, poi c'è una vita cristiana più elevata. Voi praticamente rimanete agli elementi della fede. Innanzitutto questo andare oltre l'Evangelo è pericoloso. Significa lasciarci dietro le spalle il fondamento della nostra vita, la verità di Dio. Dunque è importante ricordare questa verità, che l'Evangelo sta all'inizio, al centro e alla fine, che andare oltre, quello sì che è rischioso. Dunque l'Evangelo è quello che Dio ha fatto in Cristo per la salvezza di noi peccatori. Ma l'Evangelo ci parla anche del modo in cui esso raggiunge le nostre vite, il modo in cui esso ci tocca e ci cambia. È la dottrina della giustificazione, che noi abbiamo visto nel testo appena letto, che il pastore ha citato poco prima che salissi sul pulpito e che è riemersa anche nei canti che abbiamo visto. Ci dice proprio uno dei modi, ci parla di uno dei modi in cui l'Evangelo raggiunge e tocca le nostre vite. E c'è un vecchio inno che si cantava nelle chiese pentecostali, io lo ricordo perché sono cresciuto in quel contesto, che riprende questo schema, lo schema dell'andare oltre l'Evangelo. Questo inno era a Pentecoste. Dunque potete immaginare, dice, c'è sì l'Evangelo, c'è la grazia, c'è il perdono, poi c'è qualcos'altro. Prima c'è la riforma, poi ci sono i risvegli e poi c'è, diciamo, raggiungere l'apice, diciamo, dell'opera di Dio col rinnovamento della Pentecoste. Ma nonostante questo ulnus, nonostante questa presentazione scorretta, però la prima strofa di quest'inno riesce benissimo a sintetizzare, a cogliere quello che è stato il messaggio della riforma, nonostante tutto, nonostante poi nella seconda strofa vada fuori strada. Infatti nella prima strofa dice praticamente così: il giusto per la sua fede vivrà, fu il motto, la parola d'ordine che mise in fuga l'errore, che fugò l'errore, e come fuoco allor la verità si sparse ovunque e divampò. Il giusto vivrà per la sua fede. La riscoperta del messaggio dell'Evangelo, della giustificazione di Lutero, che veramente nell'Europa del 1500 si diffuse come un incendio nella boscaglia. Il fuoco fu questa parola, fu questa dottrina, fu questa verità. E quale fu il combustibile che permise a questo incendio di divampare? Perché cosa distingue un incendio da un falò, da un fuoco circoscritto? Fuoco circoscritto ha un combustibile limitato. Un incendio invece divora tutto, è qualcosa di incontrollabile. Così fu col messaggio della riforma. Dunque qual era questo combustibile su cui attecchì il messaggio della giustificazione? Il combustibile era fatto, composto da anime intristite, avvilite, disperate, da una predicazione che era vera soltanto a metà, la predicazione del cattolicesimo medievale o tardo medievale, perché si insisteva tanto sulla santità di Dio, sulla giustizia di Dio. Si parlava tantissimo dell'inferno. Se leggete qualche biografia di Lutero, vedrete che il giovane Lutero, come lui tanti altri, erano proprio terrorizzati dal messaggio dell'eternità. C'era un dipinto che terrorizzava il giovane Lutero: Cristo giudice, da un lato con la spada, dall'altro lato con il giglio che rappresentava la sua purezza, e dall'altro con la spada, pronto a colpire i peccatori, perché si predicava sì questo Dio santo, questo Dio giusto, questo Dio elevato, Cristo era stato così elevato da non essere più il Salvatore misericordioso che poi Lutero scoprì nell'Evangelo. E dall'altro canto si predicava che era possibile soddisfare le esigenze di questo Dio con i nostri sforzi, con le nostre performance, col nostro impegno. E se non ci riuscivi, ecco che mamma Chiesa ti veniva incontro con le indulgenze. Non ce l'hai fatto? Beh, paghi e perdoniamo i tuoi peccati. Questa era la situazione spirituale nella quale il messaggio della Riforma trovò quel combustibile che gli permise davvero di divampare e diffondersi in tutta Europa. Ha raggiunto anche qui la città di Messina. Se leggete le opere di Salvatore Caponnetto, un vecchio studioso valdese, fa vedere come anche nei monasteri, e non solo nei monasteri a Messina, ma anche fra persone umili, fra artigiani, attecchì il messaggio della Riforma, di Lutero e di Calvino. Dunque, in questo scenario irrompe il messaggio della giustificazione, che è questa scintilla che fa divampare questo incendio. Ed è lo stesso messaggio che Paolo e Barnaba predicarono nella sinagoga di Antiochia di Pisidia. La situazione degli ascoltatori di Paolo e Barnaba non era molto diversa rispetto a quella dei contemporanei di Lutero. Due volte, se leggete questo testo, al verso 16 e al verso 26, l'Apostolo, rivolgendosi ai suoi ascoltatori, li chiama israeliti e voi che temete il Dio. Dunque già ci permette di capire chi erano le persone a cui ci si rivolgeva. Erano israeliti di nazionalità, etnici, e quando dice voi che temete Dio non sta a ripetere, non è, diciamo, un aggettivo riferito agli israeliti, ma si riferiva ai tementi Dio, i proseliti, che erano dei pagani che avevano accettato la fede di Israele. E questa cittadina, come diceva all'inizio, Antiochia di Pisidia, era situata al di fuori dei confini del territorio storico, etnico di Israele. Dunque gli israeliti si trovavano a confronto con una società pagana, con un pensiero diverso, una fede diversa, una morale diversa. E in questo contesto la legge, l'osservanza della legge di Dio e tutti i precetti era diventato un fattore identitario, un fattore di discriminazione. Nella legge, noi troviamo la nostra identità. Nella legge, in tutte queste osservanze minuziose, noi troviamo ciò che ci distingue dal resto, dalla massa. E così erano anche un po' i proseliti. Erano stati attratti da questa religione migliore, più elevata rispetto al paganesimo grossolano, dal politeismo, e avevano trovato anche una morale migliore rispetto a quella dissoluta del paganesimo. Dunque persone che trovavano nella legge, in queste regole date da Dio, la propria identità. Però questo non era ancora l'Evangelo. Questo non era ancora conoscere la salvezza di Dio. Infatti quando Paolo dice in Cristo vi è annunciato il perdono, in Cristo vi è annunciata la giustificazione per la sola fede, sembra che stia dando la soluzione ad un problema, sembra che stia aprendo una porta che fino a quel momento era rimasta chiusa. Sì, la legge stabilisce la nostra identità, sì, la legge ci distingue, sì, ci possiamo gloriare nella legge, ma non ci ha dato la pace con Dio, ma non ci ha dato la riconciliazione con Dio, non ha risolto il nostro problema. Dunque una situazione simile, analoga a quella degli uomini del tempo della Riforma e quella degli ascoltatori di Paolo. E in questa situazione, come diceva, rompe il messaggio della giustificazione, che è questo: voi siete accettati, voi siete accolti, voi siete riconciliati, voi siete perdonati, voi avete pace con Dio non per le vostre performance, non per la vostra minuziosa osservanza della legge, che è qualcosa di impossibile, ma voi siete perdonati, siete accolti, siete riconciliati a motivo di Gesù. Dio dichiara, vede giusto, proclama giusto, non chi si affanna a costruirsi una propria reputazione davanti a Dio, ma chi ammette, nonostante tutti i miei sforzi, nonostante tutto il mio impegno, sì, posso sentirmi migliore di fronte agli uomini, grazie alla legge, ma di fronte a Dio sono in bancarotta totale. Chi di fronte a Dio riconosce il proprio peccato, la propria ingiustizia, e osa, ha il coraggio, ha la fede per guardare oltre sé e guardare a Cristo, alla sua vita di perfetta ubbidienza e alla sua morte sostitutiva. Chi guarda oltre a sé dice: la mia salvezza sta non in quello che ho fatto io, ma in quello che il giusto, il Figlio di Dio, ha fatto, allora è giustificata. Io sono un fallimento totale. La mia religiosità è un fallimento totale. Sì, c'è la parola Dio, ma non c'è Dio, non c'è la comunione con Dio. Riconosco questo. Allora, paradossalmente, a chi si vede perduto, e a chi si confessa perduto, e a chi si confessa ingiusto, Dio accorda la giustificazione per l'opera di Cristo. È qualcosa davvero di paradossale. C'è un passo del Levitico per quanto riguarda le prescrizioni relative ai lebbrosi, che ci aiuta un po', un'illustrazione che ci aiuta a comprendere quello che sto dicendo. Levitico 14. Fin quando il lebbroso aveva una macchia di lebbra qua e là, era dichiarato impuro. Ma quando la lebbra lo ricopriva dalla punta dei piedi fino alla punta dei capelli, lo ricopriva e lo rendeva tutto bianco, il sacerdote doveva dichiararlo puro. Fin quando la lebbra era qualcosa che poteva essere nascosta, e come è stata sempre intesa dalla predicazione cristiana, la lebbra è figura, immagine del peccato. Fin quando la lebbra era qualcosa che poteva essere nascosta, che poteva essere occultata, ecco, c'era l'impurità. Ma quando la lebbra è conclamata, ha ricoperto tutto il corpo, allora era ritualmente, legalmente puro quell'uomo. Così come noi, fino a quando cerchiamo di occultare il nostro peccato, di nasconderlo, non soltanto non confessandolo, ma cercando di ricoprirlo sotto le nostre buone opere, sotto le nostre performance, sotto tutto quello che volete, allora lì non c'è la giustificazione. Ma quando è dichiarato, ecco, dalla testa ai piedi, questa è la mia situazione, allora lì c'è il verdetto di Dio che proclama la giustizia, che proclama il perdono, che proclama l'accoglienza. Dunque, una porta, una soluzione è stato il messaggio della giustificazione che Paolo e Barnaba presentarono ai loro ascoltatori. E così fu pure ai tempi della Riforma, e voglia Dio che sia così anche per noi. Pensate quale pace, quale conforto, quale liberazione questa dottrina, questa verità ha portato a tutte quelle anime che si maceravano e si tormentavano al pensiero del giudizio di Dio e all'impossibilità di affrontarlo con le nostre risorse, e l'impossibilità di affrontarlo così come siamo. Tanto per darvi l'idea, una testimonianza l'ho trovata in un libro di uno storico della Riforma, Alistair McGrath. Alistair McGrath racconta la vicenda di un uomo, un certo Gasparo Contarini, un italiano, che si poneva seriamente il problema della vita eterna, dell'aldilà, del dover stare di fronte a Dio, e come lui se lo ponevano anche gli uomini e donne che facevano parte del suo circolo culturale, erano persone di un certo livello. Gli amici di Gasparo Contarini scelsero di affrontare questo problema, di come affrontare Dio, di come affrontare l'aldilà, rinchiudendosi in un convento. Ecco, ci separiamo dalle tentazioni, ci separiamo dal mondo, ci separiamo dalla vita attiva. E lì nel convento cerchiamo di accumularci un tesoro di buone opere da poter presentare a Dio quando Lui ci chiamerà. Gasparo Contarini non ebbe la forza, non ebbe il coraggio di rinchiudersi in un convento. E durante una corrispondenza con un monaco che però era entrato in contatto con le idee della Riforma, con le idee di Lutero, come avvenne qua a Messina al convento di Montevergine, che le suore furono scoperte luterane, questo monaco gli disse: guarda, che il perdono dei tuoi peccati non dipende da quello che tu puoi fare, dal chiuderti in un convento, dal vestire il saio monacale. Il tuo perdono dipende da quello che Cristo ha fatto per te sulla croce. E non possiamo neanche immaginare quale senso di gioia, quale senso di sollievo, di pace che queste parole portarono nella vita del Contarini. Infatti scrisse ad uno dei suoi amici: dormirò e mi sveglierò tranquillo, come se avessi consumato tutta la mia vita in convento. La mia giustizia non me la poteva acquistare, me l'ha acquistata un altro, me l'ha acquistata Cristo, e lì riposo, come se avessi trascorso tutta la mia vita a farlo. E non l'avrei potuto fare, quello che non potevo realizzare mi è stato dato, dunque ho pace, ho serenità e ho tranquillità di fronte a Dio. Possiamo dire lo stesso, possiamo fare la stessa confessione guardando alle nostre vite. Possiamo dire di aver vissuto al massimo delle nostre potenzialità spirituali, delle nostre potenzialità umane per le quali Dio ci ha creato. Possiamo dire di aver vissuto adeguatamente, senza sprecare un singolo dono di quelli che Dio ci ha fatto e che dalla sua mano abbiamo ricevuto, mettendoci di fronte alle tavole della legge di Dio. Possiamo dire di aver osservato tutti e 10 i comandamenti e le ingiunzioni di Dio? Non lo possiamo dire. Ma la gloria, la bellezza, la pace del messaggio della giustificazione è questo. Sì, possiamo dirlo perché in Cristo è come se lo avessimo fatto. Lui lo ha fatto per noi e quest'opera è contata come nostra, è contata per chi ha fede e gli viene attribuita. Dove c'è il nostro fallimento di fronte a Dio, in Cristo possiamo dire no. In Cristo sto diversamente. In Cristo c'è pienezza e non mancanza, non c'è vuoto. E purtroppo oggi questo messaggio non fa più presa. L'incendio non divampa più come divampò ai giorni di Martin Lutero, ai giorni della Riforma, perché gli uomini sono mutati. Sono mutati nelle loro aspirazioni, sono mutati nei loro desideri, non è mutato il loro bisogno. La nostra relazione con Dio, il problema della relazione con Dio rimane sempre. Il problema è che gli uomini non lo percepiscono più. Per i contemporanei di Barnaba e Paolo, Dio, la legge, il peccato, la vita eterna erano cose serie, cose a cui pensare. Per i contemporanei di Lutero lo erano, per noi oggi non lo sono più. Magari chi ha qualche anno in cui si ricorda che fino a 50-60 anni fa, anche in seno alla Chiesa Cattolica, si continuavano a predicare i famosi novissimi, cioè si faceva, i novissimi sarebbero le riflessioni sulla vita eterna, sull'inferno, eccetera, eccetera, cioè sull'aldilà. Magari poi si davano come risposte del tutto sbagliate, ma almeno il problema era sollevato. Ma almeno ci si poneva il problema dell'eternità. Oggi invece anche il cattolicesimo si è completamente appiattito ad una situazione intramondana, ci si occupa di ecologia, di questo, di quello, delle realtà spirituali, non si parla più, si parla a vivere bene qui ed ora, a tirare a campare. Dunque anche nell'uomo della strada che un tempo sentiva parlare di determinate cose, oggi non ne sente più parlare. E il problema delle chiese evangeliche, ahimè, non è che è tanto migliore. L'ho detto all'inizio, parlare di giustificazione, parlare di ravvedimento, parlare di fede, ah, ma voi state sempre a parlare di delle stesse cose, andate oltre. È un messaggio che incontra incomprensione, un messaggio che incontra diffidenza. Anche nelle chiese evangeliche ci si è appiattiti su una predicazione, su un insegnamento completamente intramondano. Come tirare a campare, senza tanti affanni. Il messaggino consolatorio, la pillola che ti tira su e basta. Le realtà eterne sono dimenticate. Sì, forse un giorno saremo alla presenza del Signore e via discorrendo. Ma non si predica più la santità di Dio, la santità del nome di Dio. Non si predicano più le esigenze di Dio e la nostra inadeguatezza, umanamente parlando, a stare di fronte a Lui. Dunque, cosa dobbiamo fare noi di fronte a questo messaggio che non attecchisce più? È come se provassimo non so se ci avete mai provato, a dare fuoco a dell'erba verde. Non prende fuoco. Ci vuole l'erba secca, ci vuole della legna secca affinché il fuoco divampi. Noi sembriamo un po' come, vi dico, gli ultimi dei moicani a predicare questo messaggio e tentiamo di far divampare un incendio o magari di accendere un falò, cosa che non avviene. Cosa dobbiamo fare? Adeguarci alla corrente circostante? Adeguarci a quello che dicono tutti gli altri? Preoccuparci anche noi dei bisogni degli uomini e delle donne qui ed ora, dimenticandoci di queste realtà che sembrano così astratte, che innanzitutto, prima di dare pace all'uomo, lo inquietano? Cosa dobbiamo fare? Certo, se ci adeguassimo a quella che è la corrente generale, vi assicuro che le nostre chiese sarebbero davvero molto più frequentate, si riempirebbero. Ma non saremmo fedeli all'Evangelo. Se abbiamo conosciuto questa verità, non soltanto a livello teorico, ma se abbiamo conosciuto questa verità della giustificazione come la verità che dà pace alle anime nostre, sulla quale esse si riposano, non possiamo facilmente, non possiamo in nessun modo dispensare da esse. Cosa fare? Innanzitutto vivere in maniera tale da dimostrare e mostrare a chi ci osserva la rilevanza di questo messaggio. Anche i nostri contemporanei, se ci riflettiamo bene, lottano col problema dell'accettazione. Dio è scomparso dall'orizzonte, ma il problema dell'accettazione non è rimasto. Accettazione da parte di chi? Accettazione da parte di se stessi? Accettazione da parte degli altri? Degli amici? Del coniuge? Della fidanzata? E da cosa viene fatta dipendere questa accettazione? Dalle nostre performance. Da quello che puoi fare, da quello che puoi ottenere, dai risultati che puoi raggiungere nello studio, dai risultati che puoi raggiungere nel lavoro, dai risultati che puoi raggiungere a livello di numero di amicizie e di popolarità, dal tuo conto in banca, dal tuo outfit, dal modo di vestire, cioè è un'accettazione che riposa totalmente su noi stessi. Però non tutti riescono a raggiungere i risultati desiderati. Ed anche coloro che li hanno raggiunti sentono che un senso di vuoto, una mancanza che non li rende pienamente soddisfatti è ancora presente nelle loro vite. Sentono che c'è un'inquietudine che non li abbandona. Ecco che qui il messaggio della giustificazione mostra ancora la sua rilevanza, perché ci ricorda che la nostra accettazione con Dio, davanti a Dio, non dipende dalle nostre performance, da quello che possiamo fare, da quello che gli altri dicono o da quello che noi diciamo di noi stessi, ma dipende dalla parola che Dio pronuncia su noi stessi, su di noi. Dipende dal verdetto di Dio. E solo in Cristo Dio può pronunciare su di noi parole di pace, parole di bene, parole di approvazione. Vi ricordate quando Balak, re di Balaam, chiamò Balaam a maledire Israele? Ecco che questo falso profeta, nonostante tutto, fu costretto a pronunciare la parola di Dio, una parola di benedizione su Israele. Noi sappiamo quello che era stato Israele nel cammino dell'Esodo. Cioè, vediamo proprio la monotonia del peccato in quel cammino. E ribellioni, e mormorie, e via discorrendo. Però, di fronte al nemico di Dio, di fronte all'accusa, ecco che Balaam è costretto da Dio a pronunciare un verdetto positivo su Israele. Dice, egli non scorge iniquità in Giacobbe e non vede perversità in Israele. Sì, sono dei figli ribelli, un popolo dal collo duro, ma su di loro si posa la grazia e l'approvazione di Dio. Dunque ciò che Dio dice è quello che conta. Dunque, per concludere, ai tempi della Riforma il problema iniziava con Dio, l'uomo in crisi di fronte a Dio, l'uomo che si vedeva inadeguato di fronte a Dio, di fronte all'eternità. E la giustificazione diventava il messaggio che dava pace. Oggi, dove Dio è invece scomparso dall'orizzonte, la giustificazione può diventare quel messaggio che riporta gli uomini a Dio e Dio al centro del pensiero degli uomini. Perché sì, si lotta per l'accettazione di se stessi da parte degli altri e via discorrendo. E quello che conta, abbiamo visto, è solo quello che Dio dice. Ecco che qui possiamo intervenire e dare questa parola. Amici, il vostro problema non siete voi. Il vostro problema non è quello che gli altri dicono di voi. Il vostro problema è la vostra relazione con Dio. È riscoprire Dio. Riscoprire la sua grazia, riscoprire l'Evangelo, riscoprire il perdono. Scoprire questa meravigliosa verità che Dio afferma coloro che si negano, coloro che confessano il proprio peccato. Vi sentite un fallimento? Sappiate, il vostro problema è innanzitutto non orizzontale, ma verticale. Dunque, veramente, questa verità può riportare Dio al centro del pensiero degli uomini. Chi siete? Il vostro valore non dipende dalle vostre realizzazioni, dipende da Dio, dalla vostra relazione con Lui, dalla parola, dal verdetto che Egli pronuncia su di voi. Dunque, se all'epoca della Riforma il problema iniziava con Dio, oggi noi veramente possiamo usare questa verità per riportare uomini e donne alienati dal pensiero di Dio, della realtà eterna, a Dio e rimetterlo al centro. Signore, veramente ci dia grazia di conoscere e confessare questa verità, di vivere le benedizioni che essa porta, annunciare agli altri che essa è la via della pace, che essa è la via che libera gli uomini dai pesi che li schiacciano, ed è la via che dà la forza e la motivazione per ubbidire a Dio, sapendo che la nostra accettazione, il nostro valore, la nostra salvezza non dipendono dalla nostra ubbidienza, per quanto importante essa sia, ma dipendono innanzitutto dalla nostra relazione con Dio e dal verdetto che Egli ha pronunciato. Il resto verrà dopo. Ci concede il Signore di vivere questa realtà alla gloria del Suo nome, per il bene della Sua Chiesa, per il bene di coloro che Egli deve ancora chiamare e per il bene delle anime nostre. Amen. Amen.